Amici d'ascolto, un cordiale saluto da Giancarlo Lavella. Questa è Non Solo Sport. Iniziamo parlando di clima, perché ieri c'è stata la giornata internazionale della Terra e questo ha portato con sé tante iniziative, prima tra tutte quella per esempio della firma all'ONU del trattato sulla salvaguardia del clima di 171 paesi. Un evento storico, sono iniziative che comunque riguardano in qualche modo anche lo sport, perché poi lo sport riesce a essere amplificatore di certe tematiche sociali, politiche, e la gente guarda con maggiore attenzione a queste tematiche proprio se legate a un evento agonistico. A Roma proprio in questi giorni si sta svolgendo l'iniziativa Villaggio per la Terra, che coinvolge tra l'altro il movimento dei focolari. E abbiamo con noi in studio qui a parlarcene Daniela Scamardì, grazie per essere ospite di Non Solo Sport.
Grazie a voi, grazie.
Parliamo anche delle altre iniziative prima di quella sportiva, ecco, brevemente.
Sì, è diciamo questa iniziativa di Roma in Mariapoli che si inserisce appunto nel Villaggio per la Terra, è stata un'iniziativa vissuta insieme a Air Day da parte del Movimento dei Focolari di Roma per portare avanti insieme questo progetto e far vivere alle persone che sarebbero passate da questo villaggio l'idea di una Roma bella, positiva, di tutto ciò che di positivo viene vissuto a Roma, anche nel sociale, nelle realtà del quotidiano a Roma.
Il problema ambientale come qualcosa sì di globale, ma anche da vivere nella particolarità delle città, non a caso insomma Papa Francesco, lo ricordiamo, ha dedicato a questo tema l'ultima enciclica Laudato Si. Ecco, e accanto a questa iniziativa c'è quella di una corsa. Una corsa denominata Run for Unity. Ecco, di che si tratta, proprio per evidenziare un qualcosa in più anche di molto importante per la vita nel mondo.
Assolutamente sì, ecco, la Run for Unity è sostenuta e animata dai ragazzi per l'unità del Movimento dei Focolari, che sono quella fascia diciamo di ragazzi dai 10 ai 17 anni, la fascia degli adolescenti, un'età molto delicata. È una staffetta mondiale che in genere si svolge nella prima settimana di maggio, ma poi che vede iniziative a livello locale anche nelle settimane precedenti. E a Roma, appunto, all'interno di questo villaggio, ci sarà il 25 aprile. Cos'è la Run for Unity? È una corsa, un evento, ma anche non solo una corsa, anche varie attività sia sportive che di gioco per tutte le età, in cui si vive una regola speciale, la regola d'oro, che è presente in ogni religione, in ogni cultura, nella maggior parte quantomeno, e che è così: fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te.
Si può partecipare, immagino sia aperto a tutti, e dove si svolgerà? Tu hai detto il 25 aprile, quindi il lunedì dopodomani.
Assolutamente sì, ci si può iscrivere anche fino all'ultimo momento a questa corsa. Si svolgerà con partenza dal galoppatoio di Villa Borghese, perché appunto il Villaggio della Terra è al galoppatoio di Villa Borghese, quindi al centro di Roma, e partirà con un momento di diciamo approfondimento per dare il senso e gli obiettivi proprio di questa corsa alle 9:30 al palco centrale del villaggio, per poi proseguire un percorso. Ci saranno due iniziative, una 3 chilometri non competitiva e una 6 chilometri più competitiva, insomma, e accanto anche tutta un'altra serie di attività sportive, di gioco, eccetera. Alla fine premieremo con dei premi anche molto interessanti, insomma, così.
Ah, questo non guasta.
Ma soprattutto c'è una cosa forse che posso dire, perché nella presentazione i ragazzi animeranno questo momento per spiegare cosa significa per loro e per tutti i Run for Unity, e lanceranno un dado un po' speciale, che è il dado dello sport e della pace, in cui ci sono sei enunciati che ci aiuteranno a vivere in un certo modo anche questa corsa. Ne cito qualcuno,
certo.
No? Ecco, per esempio, diamo il meglio di noi, partecipiamo con gioia, oppure non molliamo mai, anche quando è difficile, no? O anche gioiamo del successo altrui come del nostro, no? Ecco, tutti enunciati che ci possono aiutare nel vivere questo momento, cercando proprio l'entusiasmo e la gioia di vivere l'uno per l'altro, ma di vivere soprattutto anche con chi è diverso da noi, e quindi trovare quell'esigenza del rapporto con gli altri per la pace e per l'unità.
Ecco. Quindi principi importanti, ecco, mi viene da dire, nello sport, che poi diventano importanti anche nella vita sociale.
Esattamente, è proprio questo, no, che cerchiamo di attivare anche tramite lo sport, cioè quello che si vive con questi principi, che si cerca di vivere con questi principi, poi è una metafora anche per la vita, insomma, e quindi ecco, porta i ragazzi, ma anche tutti gli altri, gli adulti, chi partecipa, chi vive di questi principi, a trasportare anche nella vita del quotidiano tutta questa realtà.
Daniela Scamardì, ecco, nella tua attività, insomma, di aderente al Movimento dei Focolari, voi come tutti stiamo vivendo queste emergenze, ecco, quella climatica l'abbiamo già accennato, ma ora anche l'immigrazione e il problema della pace, una pace che manca, tutto sembra estremamente legato, ecco. Quali luci all'orizzonte si possono vedere in questa situazione che sembra a volte senza uscita?
Diciamo che i ragazzi per l'unità e tutti i membri anche del Movimento dei Focolari credono proprio che costruire il mondo unito non sia un'utopia, ma proprio il futuro che vogliono vivere, soprattutto i ragazzi. È un impegno che parte da ciascuno e che si cerca di realizzare quotidianamente. Lì dove ci troviamo, senza grandi, come dire, progetti esagerati, insomma, no? A scuola, in famiglia, al lavoro. Per cui ci sono tantissime esperienze che magari non vengono in luce perché viene più in luce quello che è il negativo, insomma, che ci portano proprio a una speranza di pace. Tutti i giorni i ragazzi e i giovani del Movimento dei Focolari si fermano a mezzogiorno per un momento di silenzio proprio per la pace e sentiamo che questa realtà può essere portata avanti perché è condivisa in tutto il mondo, su tutto il pianeta, e quindi si può portare avanti insieme. Ecco, magari il singolo potrebbe sentire di non farcela credere in cose così grandi, ma insieme certamente è possibile.
Ecco, dire tutto questo in conclusione di questa intervista, Daniela, attraverso un'attività agonistica come una corsa, è difficile o, ecco, lo sport, come dicevamo prima, è una sorta di volano che amplifica questo messaggio?
Ha le sue difficoltà, sicuramente, perché non è semplice anche, certo, no? Decidere di fare questo tipo di scelta e di vivere in un certo modo alcune realtà, insomma. Ma siamo certi che questo è possibile. E allora, concretamente, ecco, non è una cosa, diciamo, aleatoria, insomma, è nella concretezza anche di un piccolo gesto che è possibile. Per cui sicuramente le difficoltà non mancano, perché siamo tutti diversi e quindi è logico che ci sono le difficoltà anche nello sport, perché ecco, in tante occasioni non è così immediato vivere, per esempio, gioire del successo dell'altro come il proprio, no?
Anche perché coincide con la propria sconfitta.
Esattamente.
Insomma, a volte è difficile,
esattamente,
da digerire.
Esattamente. Infatti non si chiede di stravolgere la propria umanità, no? Ma di guardare alla realtà anche nello sport come qualcosa che può costruire, che può mettere l'uomo al centro, quindi anche poi pian piano anche i ragazzi, insomma, così credono veramente, no, che questo è possibile, perché vedono che nascono dei rapporti diversi.
Allora concludiamo dandoci appuntamento a lunedì 25 aprile alle ore 9:30 al galoppatoio di Villa Borghese a Roma, proprio per, insomma, cercare con questo piccolo gesto di rendere possibili delle grandi sfide.
Assolutamente, vi aspettiamo in tanti, anche per non correre, ma vi aspettiamo.
Grazie Daniela Scamardì, grazie per essere stata con noi.
Grazie, grazie a tutti, vi aspettiamo il 25.
Ed ora nella seconda parte di Non Solo Sport, il commento sull'attualità e ormai direi la celebrazione del quasi scudetto, insomma manca solo la matematica, della Juventus. Ne parliamo subito con Don Leonardo Biancalani, benvenuto con noi Don Leonardo.
Benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori.
Ecco, un primato questo della Juventus, secondo me meritato, ma su cui c'è molta responsabilità da parte degli inseguitori che non hanno saputo mantenere un passo costante quest'anno?
Bah, sicuramente la Juventus ormai è 5 anni che ha questo passo, quindi gli inseguitori devono un pochino mettersi nell'ordine delle idee che per lottare per gli scudetti ne bisogna fare dagli 85 agli 88 punti, che sono veramente numeri mostruosi. E quindi un plauso va anche al Napoli, ma certamente non ha il ritmo gara della Juventus. La Roma certamente merita un discorso a parte, perché i numeri di Spalletti non sono quelli di Garcia, poi per il resto l'Inter ormai anni che delude, la Fiorentina è altalenante e il Milan anche lì non si sa bene che fine farà.
Forse si doveva approfittare di più dell'iniziale passo falso della Juventus in questa stagione.
Assolutamente sì, dovevano essere presi molti più punti, mentre dall'inizio con questo crollo della Juventus, soprattutto nelle prime 10 giornate, evidentemente i pretendenti al titolo non hanno saputo approfittarne. Poi la Juventus ha avuto un passo direi straordinario.
Don Leonardo Biancalani, un discorso a parte io lo farei per la Roma. Grosso il rammarico, viste le ultime prestazioni del capitano Totti, di non essere riusciti a sfruttare, sia pure non per tutta la partita, l'apporto del capitano in molte partite, insomma finite non bene per la squadra giallorossa.
Ma lì lo abbiamo detto, il rapporto con Totti è sempre un po' problematico per tutti gli allenatori, perché Totti rappresenta non solo una squadra ma un'intera città e quindi di conseguenza è un po' una delle ultime bandiere rimaste nel calcio. Spalletti ha cercato, aveva anche l'urgenza di fare punti, però poi tra quelli pro Totti e pro Spalletti penso ci sono stati talmente tanti sondaggi. Io credo che Totti sia una grande risorsa per la Roma e sicuramente a mio parere andava utilizzato un po' di più, ma poi è sempre il campo che stabilisce più o meno i discorsi.
Beh, insomma, un giocatore che a quasi 40 anni entra negli ultimi 10 minuti e ribalta una partita che era praticamente persa, quella con il Torino, insomma, ci fa pensare.
Ma sicuramente sul valore di Totti credo che nessuno possa discutere. Può anche darsi, perché qualche maligno l'ha anche detto, forse ha alimentato quella rabbia sicuramente e allora ce l'ha messa tutta. Io direi semplicemente non è facile gestire un campione che poi rappresenta una città. Io non è che voglia difendere Spalletti, ma mi rendo conto che non sia facile uno che ha un nome così pesante da gestire. Spalletti è un allenatore navigato, poi lo vede tutti i giorni lui nello spogliatoio e nel campo. Quindi può anche darsi, non lo escludo, che abbia cercato di colpirlo nell'orgoglio. E sicuramente se così ha voluto fare, direi che ha fatto centro.
Staremo a vedere. Grazie Don Leonardo Biancalani per essere stato con noi. Grazie.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Terza parte di Non Solo Sport, sempre in compagnia di Giancarlo Lavella. Torniamo sulle storie spesso drammatiche di tanti calciatori, anzi in gran parte ex calciatori colpiti da malattie particolari dopo anni di attività agonistica. Lo facciamo insieme a Daniele Gargagliano, che ci è venuto a trovare di nuovo in studio. Ciao Daniele.
Un saluto a tutti i radioascoltatori. Ciao Giancarlo.
Tu già ti sei occupato, per chi ci ha ascoltato nelle scorse settimane, di questa problematica e anche oggi ne hai realizzata una interessante con un nostro amico autore di un libro sulla SLA.
Sì, allora, il libro è di Massimiliano Castellani, si intitola SLA, il male oscuro del pallone, edito da Goldbook Edizioni. SLA, ricordiamo, è un acronimo che sta a significare sclerosi laterale amiotrofica, è una malattia molto grave neurodegenerativa e che, diciamo, in queste ultime settimane è tornato un po' alla ribalta, visto la morte di un calciatore, l'ex calciatore del Foggia Paolo List, e ne abbiamo parlato per la scorsa trasmissione.
Tra l'altro un libro, questo di Massimiliano Castellani, di Avvenire, che si trova già nelle librerie.
Sì, si trova già nelle librerie ed è un libro, diciamo, molto importante per ricostruire un po' quello che è il rapporto fra malattie neurodegenerative e mondo del pallone, ma soprattutto è una ottima testimonianza di raccolta di tutte quelle storie dei calciatori che appunto sono stati colpiti da questa malattia tremenda e che raccoglie appunto le loro storie, le loro testimonianze, e soprattutto dà anche un taglio giornalistico e ricostruisce un po' quali sono stati gli studi e quali le inchieste anche giudiziarie che hanno coinvolto appunto questo tema.
Bene, Daniele Gargagliano, allora ascoltiamo la tua intervista con Massimiliano Castellani sul libro SLA, il male oscuro del pallone.
Partiamo dal titolo del libro. Cosa si nasconde dentro il mondo del calcio?
Ma in questo caso si nasconde una malattia che non è stato ancora stabilito se dipende dal calcio o meno, ma il dato epidemiologico ci dice che c'è un'incidenza 7-8 volte superiore da quelle che sono state un po' le inchieste giornalistiche e giuridiche con la prima perizia medica fatta, medico-scientifica fatta dal giudice Guadagnello. Le ultime indicazioni che arrivano invece dall'Istituto Superiore di Sanità di Roma, diretto dal dottor Vanacore, addirittura si parlerebbe di un'esposizione 30 volte superiore, e soltanto questo credo che sia il dato più allarmante sul quale il calcio deve riflettere.
Più di 50 casi accertati sino a oggi giocatori affetti da SLA. Qual è la connessione tra malattie e calciatori?
Essendo una malattia multifattoriale, diciamo che le cause possono essere molteplici, quindi si va probabilmente dai traumi, dai recuperi troppo veloci con un abuso di farmaco, di antidolorifico, nell'ultimo i colpi di testa, che tra l'altro è stata anche una causa accertata per la morte di un calciatore inglese, Astle, il quale appunto gli è stata riconosciuta praticamente la malattia dovuta appunto all'eccesso di colpi di testa. E per quanto riconcerne poi l'ultimo filone scientifico, si parla addirittura della possibilità di una connessione con quelli che sono i pesticidi diserbanti che sono stati messi in quantità industriale, soprattutto negli anni passati, sui campi di calcio, e quelli potrebbero aver scatenato appunto questo effetto sul motoneurone che poi impazzendo dà origine alla malattia.
La Federazione Italiana Gioco Calcio ha commissionato nel 2009 uno studio sul rapporto tra SLA e giocatori. Qual è stato l'esito?
Beh, è stata, diciamo, un dossier, un report abbastanza veloce, tra l'altro con un ingente sborso di denaro, semplicemente per arrivare a una conclusione che è stata assolutamente smentita dai dati scientifici negli ultimi anni, cioè quello che il calcio non c'entra assolutamente niente con la SLA. In realtà invece, appunto, partendo soltanto da quello che è il dato epidemiologico, tutto questo report della federazione è stato assolutamente accantonato, e credo anzi che forse sarebbe il caso che in questo momento la FIGC ne facesse un altro, avvalendosi delle competenze scientifiche dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma e di tutti i tanti ricercatori che in Italia stanno lavorando sulla malattia.
Cronaca recente: la Federcalcio inglese ha chiesto alla FIFA di aprire un'inchiesta su 3 casi di Alzheimer nella nazionale vincitrice del mondiale del 1966. È un'iniziativa replicabile anche in Italia?
Dovrebbe essere fatta assolutamente, questo penso che sarà un po' la campagna che cercheremo di portare avanti da qui in futuro, anche avvalendoci dell'esperienza americana, dove 3.000 giocatori di football americano sono stati colpiti da encefalopatia traumatica, che è una forma anche questa di malattia neurodegenerativa dovuta in quei casi agli scontri, soprattutto alle emorragie cerebrali causate dagli scontri in campo testa contro testa, casco contro casco. Quindi in America ci sono riusciti, adesso tra l'altro c'è un film molto interessante appena uscito con il protagonista Will Smith che si chiama Zona d'ombra, che fa luce proprio su questa ricerca scientifica che ha portato appunto a smascherare quello che è un po' il male oscuro del football americano. Ecco, penso che il male oscuro del pallone italiano, e credo forse mondiale, perché comunque ricordiamoci che noi si parla di fenomeno italiano soltanto perché noi siamo andati a fondo sia da un punto di vista giornalistico, giuridico e scientifico.
Nel corso degli anni è stato sottovalutato il tema anche da parte dei media italiani?
Diciamo che c'è stata un'onda emotiva molto forte soltanto in due momenti, quando c'è stata la morte di Signorini, in cui però molti media, molti anche i colleghi confondevano la SLA con uguale doping, quindi questa è un'associazione che sicuramente ha rallentato moltissimo l'informazione, e poi l'onda emotiva è stata molto forte sulla scia di Stefano Borgonovo, che è stato indubbiamente il testimonial principe per far scoprire alla maggior parte delle persone che tipo di malattia stavamo parlando. Dalla morte di Borgonovo adesso sono ritornati un po', diciamo, dei silenzi spettrali, dei silenzi abbastanza imbarazzanti, perché intanto la ricerca sta andando avanti, ma mancano sempre i fondi, e credo che una maggiore informazione, un maggior appoggio da parte dei media potrebbe soltanto agevolare appunto il reperimento dei fondi e quindi una ricerca che possa arrivare il più presto possibile a dare una soluzione a questa malattia.
Massimiliano, cosa ti ha lasciato a livello umano scrivere un libro sulle storie dei calciatori morti o comunque affetti da SLA?
Mi ha lasciato una grande lezione di vita, soprattutto mi ha fatto capire, mi ha fatto toccare con mano quanto sia forte la sofferenza all'interno delle famiglie, perché questa è una malattia in cui purtroppo si ammalano anche le famiglie, è una malattia che richiede 24 ore su 24 di assistenza al malato, e però diciamo che la grande lezione è stata trovare innanzitutto tante storie di provincia e tante storie di ragazzi che non avrebbero avuto voce in quanto non sono arrivati al grande calcio, e quindi questo occuparmi di persone che sono distanti anni luce dai campi di Serie A, dai lustrini e dal calcio quello industriale fatto soltanto di milioni e di apparizioni televisive, mi ha fatto scoprire un mondo nuovo che va assolutamente aiutato ad uscire allo scoperto, perché è necessario che queste persone non subiscono anche la beffa dopo questa malattia inesorabile che gli è toccato in sorte.
Bene, ringraziamo Massimiliano Castellani e grazie a te Daniele Gargagliano per aver realizzato questa intervista. Tra l'altro torneremo su questo argomento perché è ancora tanto materiale da presentarci.
Sì, grazie a te Giancarlo. Sì, torneremo per la prossima puntata a parlare ancora di questo rapporto fra la SLA e il mondo del calcio attraverso nuove interviste molto interessanti.
Ecco, ci puoi anticipare qualche nome eccellente che tu hai contattato?
Un nome eccellente sicuramente che sarà con noi è Raffaele Guariniello, l'ex procuratore della Repubblica di Torino, che ha indagato proprio su questo rapporto tra SLA e mondo del calcio.
Bene, grazie a tutti per averci ascoltato. Non solo sport finisce qui. Da Giancarlo Lavella, un grazie per l'attenzione.